Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci affidiamo a San Michele Arcangelo, in questo luogo a lui consacrato, dedicato, anche a Santa Chiara, in questo giorno dedicato a Santa Chiara, e naturalmente anche a Maria. Diciamo un Ave Maria. Ave Maria,
grazie Signore con te.
Qualcuno penserà: ma a Gesù non ci siamo affidati? Questi tre santi che ho invocato, naturalmente le loro, come se gli abbiamo dato delle lettere, sono dei portalettere e le portano tutte a Gesù, sempre a Gesù, al Signore, al Padre, a Dio vanno, no? Tutte le nostre preghiere. Leggiamo il Vangelo secondo Giovanni. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa è infatti la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore.
Sì.
Siamo arrivati a quest'ultimo giorno, diciamo, degli esercizi spirituali, no? Uniti al pellegrinaggio. Questa è l'ultima meta anche del pellegrinaggio, no? Monte Sant'Angelo, e anche l'ultimo giorno degli esercizi. Abbiamo visto, facciamo un riepilogo delle puntate precedenti, come si fa a volte nei film. La cosa più importante abbiamo visto all'inizio: quanto Dio ci ama. Questo è l'ABC nostro, no? Se uno ha fiducia in questo, che Dio ti ama infinitamente più di ogni cosa, creatura che esiste sulla terra e nel cielo, allora uno si fida di Lui e quindi tutto funziona. Ma se non ci fidiamo di Dio, io posso parlare all'infinito. Certo, il parlare serve proprio per fidarci di Dio, però a volte anche per fidarci abbiamo visto che uno lo deve incontrare Dio, no? Avevamo i farisei, i dottori della legge, che ci avevano la scrittura sempre tra le mani, però non l'avevano incontrata il Signore. Allora abbiamo detto in questi giorni com'è importante pregare, no? Fissarsi, diciamo, il tempo per stare con Dio. E più tempo dai a Dio, più Dio entra nella tua vita e più la rende divina, bella, no? Meno tempo diamo a Dio, sapete, noi siamo fatti di carne e di spirito. Meno tempo diamo a Dio, più la carne, cioè la nostra umanità, ci risucchia, no? Tipo un risucchio, tipo un mulinello, così, che stanno nei mari, nei fiumi, ci risucchia verso i desideri della carne, no? Che sono le cose del mondo, no? A volte anche i peccati. Allora, com'è importante pregare, no? Per riempirci di spirito. Così uno più prega, più si riempie di spirito, e lo spirito dentro di noi ci fa desiderare le cose di Dio. Quindi abbiamo visto l'ABC, no? Vi ho dato questo cartoncino, chi non ce l'ha glielo diamo dopo, dove uno è invitato in questi giorni, no? Oggi è l'ultimo, ma casomai non ce la fa, in questi giorni, a mettersi a tavolino con il Signore e farsi come un programma di preghiera, no? Non so, io da oggi in poi mi dico un rosario in più, mi confesso puntualmente ogni 20 giorni, un mese, mi dico le mie preghiere. Potete scrivere anche l'orario, è importante. C'era il Toniolo, aveva 7 figli, professore universitario, direttore dell'enciclopedia, catechista, e aveva tutto organizzato, no? La messa alle 7:30, dopo la messa 20 minuti di meditazione, alle 6:30 rosario con la famiglia, aveva tutto organizzato, la domenica leggeva il catechismo. E così uno, quando ha questi appuntamenti fissi con Dio in maniera tale che non vengono tolti, il demonio non ci può confondere, no? Non ce li può rubare, perché se uno dice vabbè, quando c'ho tempo prego, questa persona durerà poco a pregare, no? Dopo qualche colpo il diavoletto gli toglie la preghiera, che è la cosa più importante. Se lasciate la preghiera, io non vi vedrò più, speriamo non vi vedrò più, cioè, nel senso, non ci vediamo più, forse manco in cielo, la dobbiamo pregare. Quando voi non c'eravate, una parte di voi, ho fatto l'esempio di due persone che vivono santamente, però hanno lasciato la preghiera e la penitenza e si sono persi. Allora, ripeliamo, la preghiera che si divide in chiedere a Dio e anche ascoltare Dio cosa vuole da noi, no? Abbiamo paragonato la benzina nella macchina, no? Poi a volte c'è anche l'ascoltare, no? Là ho messo, ascoltare possiamo dire è il navigatore, il tom tom, vedere dove dobbiamo andare, la cartina, no? Ascoltare Dio leggendo la parola di Dio, la vita di qualche santo. Poi è importante per stare in piedi confessarsi, nel cartoncino l'ho posto come mettere l'acqua nel radiatore, se nel motore si fonde, e l'eucaristia è l'olio, no? Anche lì, se non ci mangiamo il corpo di Cristo, a poco il motore si dice si ingrippa, no? Così si dice, così si può dire si ingrippa. Quindi abbiamo. E poi è anche importante la penitenza. Se per esempio, se voi pregaste abbastanza, automaticamente viene il desiderio di fare penitenza, no? Per esempio, da oggi in poi uno digiuna il venerdì a pane e acqua, o il mercoledì e il venerdì a pane e acqua. E abbiamo visto questi luoghi di apparizioni, no? La Chiesa ancora non si pronuncia, però io vedevo queste migliaia di persone a fare penitenza, scalzi, che sono su questa montagna. Mi basterebbe questo, no? Per autenticare, diciamo, i benefici che vengono da queste pseudo-apparizioni, no? Dai frutti si riconosce l'albero. Poi, non so, ci sono centinaia di vocazioni, però noi ci aspettiamo il giudizio della Chiesa, così. Però la penitenza è importante. Oggi questa penitenza è sparita dalla circolazione, non si parla più della penitenza, no? E così. E poi ieri abbiamo visto, uno fa tutte queste cose, però cioè, puoi avere la macchina con il serbatoio pieno di benzina, puoi avere l'olio a posto, la domenica, ogni domenica la messa, anche ogni giorno, la confessione ogni settimana, ogni mese, così, fare anche qualche penitenza, però la lancetta della volontà di Dio può essere che uno è indirizzata verso il peccato, verso qualche strada sbagliata. Una volta, se leggete il Signore in alcuni passi Isaia, no? Si arrabbia con gli ebrei perché facevano anche dei digiuni, le novene, penitenze, però vivevano in maniera ingiusta, no? Facciamo la versione a lei. Veniva in maniera ingiusta, no? Non so se. Allora noi dobbiamo cercare, abbiamo letto il passo del Vangelo che è un po' il tema di oggi. Gesù è disceso dal cielo per fare la volontà del Padre, no? La volontà del Padre. E questo deve essere il cuore di tutto, il cuore di tutto. Vi ho parlato di Chiara Luce. Chiara Luce era molto bella, no? Bellissima. Io a volte la propongo a tutti, e la cosa più bella di Chiara Luce è il fatto che lei diceva così: se lo vuoi tu Gesù, lo voglio anch'io. E Chiara Luce è bellissima perché c'è una gioia fino all'ultimo giorno della sua vita, bellissima. Se voi la guardate, mettetelo su internet, Chiara Luce Badani, Vedete che sorriso c'ha, anche se il suo corpo è diventato una larva, no? Perdi i capelli, non hai capelli, così. Però c'è una gioia, tanto che prima di morire, non so se l'ho detto in questi giorni, ha detto alla mamma, mamma sii felice perché io lo sono, ed è morta. Ed è morta, no? E cioè, è nata, no? E così. Allora, che ci aveva di speciale chiara luce rispetto a noi? Ci aveva questo, che il suo desiderio era piacere al Signore. Infatti lei diceva, quando perdevi i capelli, diceva, se lo vuoi tu Gesù, lo voglio anch'io. Forse una di voi perde i capelli, inizia ad andare in depressione perché non l'accetta, impazzisce, no? Va girando tutti i medici perché ha perso. Invece noi dovremmo arrivare a questo punto, Signore, se tu lo vuoi, lo voglio anch'io. Sapete, a volte il Signore che dice, chi ama il padre e la madre più di me, non è degno di me. Chi ama il figlio e la figlia più di me, non è degno di me. Chi ama, qualcuno a volte si lamenta, qualche convivente che non può fare la comunione, però questo passo del Vangelo è chiaro. Chi ama il convivente più di me, non è degno di me. Quindi se amo Gesù, dica al convivente, fratello mio, io con te non ci sto a vivere come un marito e una moglie. Solo che noi vogliamo, invece, la moglie ubriaca e la botte piena, no? Come si dice un gergo popolare, no? Però il Signore è chiaro, no? Quindi chi ami di più, a me o il convivente, devi scegliere, no? E molto spesso noi non amiamo Gesù. Allora, ieri abbiamo visto un pochino della volontà di Dio. Io chiedo al Padre che mi porti a parlare, no? Così. Io a tutte le persone dico, sicuramente l'avete sentito, chi non l'ha sentito glielo ripeto, cioè glielo dico per una volta, chi l'ha sentito glielo ripeto, che a 19 anni sono diventato furbo. Sapete? Mo faccio il 25esimo di furbizia. Voglio diventare nel club dei furbi. Perché, sapete, mi è venuta la luce. Io dico a tutti che quando avevo 19 anni, 18-19 anni, stavo in accademia a Modena, poi non superai una prova dell'ultimo anno, cioè del primo anno dell'accademia di Modena, e dovetti uscire, cioè l'ultima prova del primo anno dell'accademia, e dovetti uscire dall'accademia. Allora, uscire dall'accademia, dovetti consegnare tutti i materiali che avevo, c'era la cappellina dell'accademia di Modena, e lì feci la preghiera forse più importante della mia vita. Dissi, Signore, se questa non era la strada mia, fammi capire che cosa devo fare nella vita. E quando uno soffre, non so, ci muore qualcuno di caro, il fidanzato ci lascia, spesse volte incontro persone che il fidanzato sul punto, diciamo lì, una settimana prima del matrimonio, ci sono stati casi, hanno lasciato la fidanzata, no? Allora in quei momenti così di forte sofferenza ti crolla tutto addosso, no? Non capisci più niente, allora dice, Signore, se questa non è la strada mia, fammi capire che devo fare nella vita. E queste preghiere sono delle bombe atomiche, no? Perché sono la preghiera più è fatta con sofferenza e più è potente, no? C'è un megafono, delle casse potentissime, Dio le ascolta così. E da allora in poi il Signore mi ha messo questa luce, iniziai a diventare furbo. Poi vi insegno come si fa a diventare furbo. Iniziai a ragionare, ma se Dio mi ama miliardi di volte più di mio padre, di mia madre, di qualsiasi persona, esiste o esisterà? Miliardi di volte di più, fidanzati, figli. Dio ci ama miliardi di volte di più. Per esempio, a volte tante mamme si arrabbiano con Dio perché non so, un figlio c'ha una malattia, o a volte muore, facciamo. Voi dovete sapere che Dio ama suo figlio miliardi di volte più della mamma. Dio ama infinitamente tuo figlio più di te. A volte però noi non ci pensiamo, no? Comunque, allora in poi mi venne questa luce, no? Dice, ma se Dio mi ama infinitamente più di qualsiasi persona, perché da oggi, amare che significa? Che lui desidera il bene più grande per me. Perché da oggi in poi non fare la sua volontà? Che furbescamente, no, tra virgolette, però uno lo deve fare più per amore del Signore, e anche la realizzazione massima per me su questa terra, il bene più grande per me. E allora da allora in poi il Signore mi ha messo questo cruccio, chiedo al Signore che me lo conservi, no? Questa ansia, no? Questo cruccio, di cercare in tutte le cose, e in questi 20 anni, no? Che sono frate, il Signore mi fa capire che lo vuole Lui, no? Sempre di più questa cosa, che poi in pratica è la parola di Dio, no? Abbiamo detto che Gesù è il nostro modello, e Gesù lo dice tante volte: il mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Sono venuto su questa terra non per fare la mia volontà, ma la volontà del Padre mio. Quindi un invito, no? Secondo me la grazia più grande che uno potrebbe chiedere, no? Non c'è grazia più grande di poter fare in tutto la volontà del Padre. Che grazia più grande c'è di questa? Io tante volte pensavo a Salomone, no? Salomone, Dio gli chiese: chiedimi qualsiasi grazia che tu vuoi. E Salomone gli chiese la sapienza. Però Salomone, se voi sapete la storia, alla fine tradì il Signore. Nel senso, per fare contenta una sua moglie, cioè aveva più mogli, per far contenta una sua moglie ha fatto un altare ai Baal, no? A un'altra divinità, non a Dio. E per questo grave peccato di idolatria si è distrutto tutto il regno di Israele, no? Dopo Salomone. Avevamo Caterina Emmerich, una beata, che vide Salomone entrare in paradiso nel 1900, mi pare 19, 29, così. 3.000 anni di purgatorio. E Salomone aveva il dono della saggezza. Uno può anche non credere a queste cose, no? Però comunque ha sbagliato parola di Dio. E aveva il dono della sapienza, era sapiente Salomone. Allora uno che dono può chiedere a Dio? Io ci ho pensato tante volte, no? Il dono più grande che uno potrebbe chiedere a Dio: Signore, fa che possa amarti con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta... Questo è il dono più grande che uno può chiedere. Ma che significa amare Dio? Amare Dio significa fare la sua volontà. E più la fai, anche nelle piccole cose, più stai amando Dio. Perché... come si fa a capire che questa cosa è importante per te, una cosa importante per te? Quando tu più la cerchi, sapete, Dio, dice Madre Teresa, gioca a nascondino. Allora, no, se tu devi cercare dei diamanti, mo dico una parentesi bruttissima, una volta mi ricordo, stavamo con un frate, dicevamo così: se facciamo conto che a messa ogni domenica, chi va a messa la domenica, oggi è domenica, gli viene dato, solo andare a messa, 1.000 euro. Dio dovrebbe sborsare con te un 130.000 euro. No. Così no. Vabbè, facciamo conto, a messa 1.000 euro. Se poi uno fa la comunione, la domenica, altre 1.000 euro. No? No? Io penso che ci sarà una fila per andare a messa. No. Anzi, attenzione, per prendere le seconde 1.000 euro tu ti devi confessare, no? Perché la confessione, bisogna stare in grazia di Dio per prendere la comunione. Quindi tu dovresti confessare per prendere le seconde 1.000 euro. E secondo me, per prendere le seconde 1.000 euro i tarantini si andrebbero a confessare pure a Lecce, a Battipaglia, no? E i palermitani andrebbero pure a Messina, ad Agrigento, per prendere le seconde 1.000 euro. Tanto di benzina uno spende massimo 200 euro, gli altri 800 euro entrano puliti in tasca, no? Allora, questa cosa ci dice in pratica che noi amiamo più i soldi che Dio. Conclusione. Uguale, noi amiamo più i soldi che Dio, no? O no? 2 più 2 fa 4, no? È una tragica conclusione, no? Sì. Allora, se uno ama Dio, facciamo conto, Dio l'innamorato, Antonella la sto trafiggendo perché tanto tempo siamo stati insieme, non mi ricordo più. Vabbè, non mi ricordo manco il nome degli altri. Se Antonella, facciamo conto, è l'innamorata di Gesù, no? Loro sono innamoratissimi. Un innamorato che cerca di fare? Di piacere in tutto all'innamorato, no? Così, questi, gli innamorati sono così. E così uno dovrebbe fare con Dio, come faceva Chiara Luce: se lo vuoi tu, Gesù, lo voglio anch'io, no? È così veramente bello, no? Veramente vivere così. Però voi mi direte, Francesco Pio, la volontà di Dio. E qual è questa volontà di Dio? Allora il Signore, per venirci incontro, sapete che fa? Ci dà il manuale di istruzione della volontà di Dio. Qui c'è già la volontà di Dio. Nella Sacra Scrittura, non solo nella Sacra Scrittura, anche quello che dice il Magistero della Chiesa, la Chiesa, il Sensus Fidei, no? Là c'è tutta la volontà di Dio, generale per tutti. Nel senso, il Signore ti dice, dai a chiunque ti chiede, fai agli altri quello che vorresti sia fatto a te e non fare agli altri quello che non vorresti sia fatto a te. Non giudicare, non mormorare. Ama il prossimo, così, ama il prossimo tuo come te stesso. Gesù l'ha cambiato questo comandamento, sapete? L'ha modificato. Ama il prossimo tuo come l'ho amato io, fino a dare la vita per gli altri, no? Ha aumentato, ha detto, guardate come amo io, così amate voi. Quindi i comandi del Signore già sono scritti in generale. In particolare nascono i problemi, no? Perché? Perché abbiamo tre sorgenti nel nostro cuore. Abbiamo la voce di Dio, la voce del demonio, e la voce nostra. Allora uno deve capire, tra questi tre input, diciamo, qual è quella giusta, no? La busta 1, la busta 2, la busta 3. Ecco, uno deve capire che busta abbiamo davanti. Questa busta viene dal demonio, dalla carne o da Dio. E perciò il Signore ci dà i comandamenti. A volte il Signore ci dà i comandamenti perché può succedere, l'ho detto l'altro giorno, che la coscienza nostra si può confondere. Quindi nella Bibbia c'è scritto pregate incessantemente. Parola del Signore, no? Però uno può pensare, ma che prega a fare? Io prego male, è meglio non pregare proprio. È così, e non prega, no? Non so se... Allora il Signore già ci dice, sapendo che la nostra coscienza si può confondere, già ci dice, l'altra volta... Sul pullman, facciamo una storia bellissima, no? La storia dei cannibali. Sì, Antonella sempre, no? Andiamo a cena dai cannibali. Immaginate queste signore sono delle cannibali insieme al cannibale Luca e questi sono pure tutta classe cannibalesca, questi tutti cannibali, no? Andiamo io e Antonella a cena dei cannibali, no? Allora ci presentano. Quelle di Palermo già glielo ho detto, ma diciamo pure. Ci presentano la coscia di un uomo vicino di casa che dava fastidio, se lo sono. L'hanno fatto bene, la signora cucina bene, l'ha fatto roast beef così, no? Imbottito pure, diciamo, la bella coscia del vicino di casa. Allora andiamo in Antonella lì e questi ci presentano questa coscia cucinata benissimo del vicino di casa. E vedono che Antonella siamo un po' titubanti nel mangiarci la coscia. Allora c'è la signora, come si chiama? Maria pensa, ma può essere l'ho cucinata male? È strano, questa carne è buonissima. Dice, questi qua si mangiano la carne. Allora, io Antonella, perché? Perché siamo un po' titubanti? Perché il Signore ci ha insegnato attraverso la sua parola che non è giusto mangiarsi in tutti i sensi, anche con la lingua, la carne dei fratelli. Diciamo, no? Sapete, oggi è Santa Chiara. E ma non mi ricordo in che occasione, forse quando le persone facevano penitenza, dice, molte di voi fanno penitenza, però poi si mangiano la carne dei fratelli. E che serve questa penitenza? Nel senso che parlano male, sparano. Allora, se Antonella veniamo da voi, chi sta nell'errore? Noi o i cannibali? I cannibali. Però loro... Il papà cannibale gli ha insegnato che è giusto mangiare la carne. Tutti pensano che è una cosa giusta. Quindi noi, che conosciamo la parola di Dio, sappiamo che giusto non è. Anche se i genitori gli hanno insegnato questo. Per esempio, no? Io devo dire la verità. Io non posso non dire la verità. Se no è meglio che mi spoglio, vado a fare il panettiere, cambio lavoro. Oggi purtroppo io gli omosessuali li voglio benissimo. C'ho tanti figli miei che sono omosessuali, però io proprio perché li amo, non posso dire che possono vivere insieme Se no, ma come gli omosessuali, così come due divorziati risposati, non so se mi capite, se no non li amo. È come se gli dicessi buona condanna a morte eterna, no a morte normale, a morte eterna. Io perché li amo, gli dico così. Non so, succede, se uno, diciamo, parla male di queste cose, a Milano, facciamo conto, hanno arrestato uno in Francia perché, non so, aveva fatto uno striscione contro gli omosessuali, l'hanno arrestato, non so quanti mesi. Non può essere questo, che diventa la normale, normale. I figli che escono da una coppia omosessuale, no? Facciamo conto, uno si fa l'inseminazione, piglia l'ovulo da qualche parte, naturalmente penseranno come i cannibali che è giusto, è normale questo. Infatti a volte nelle scuole, forse al nord pure, fanno pensare che è una cosa normale, ma normale non è. Perché Dio non è il disegno di Dio. Il peccato che cos'è? Semplicemente usare in maniera disordinata un dono di Dio. Parlavo una volta con una ragazza omosessuale, che gli voglio tanto bene, no? Veramente gli voglio bene tanto, no? E gli dice, guarda, se avere relazioni con un'altra donna fosse una cosa normale, tu non staresti male dentro. Lo so che uno, a furia di fare i peccati, poi non sente più il dolore, ma uno sente all'inizio che non funziona questa cosa. Io conosco tanti omosessuali che stanno male, no? Perché non so, hanno fatto questo peccato. Perché è un peccato, non è una cosa normale. Non so, mi capite? Allora, purtroppo oggi stiamo diventando cannibali. È diventato normale avere rapporti prematrimoniali. Io veramente, oggi dicono tutti, ma se tu non hai rapporti, non esiste questo. Cioè il fidanzato ti lascia. E mi lasciasse pure. Questo secondo me è anche il motivo principale per la divisione di tanti matrimoni. A volte ho conosciuto delle signore, padre, ho conosciuto solo mio marito nella mia vita. Questi matrimoni sono più saldi. Perché? Perché, come dice la scrittura, uno prostituisce la sua anima con uno o con un altro. Ci credo anche nel matrimonio. Quando c'è una difficoltà, uno guarda altrove. Non so se mi capite. Ma se uno è una sola carne col marito, ed è stato solo una... Il nostro corpo, per chi si sposa, per chi è chiamato al matrimonio, Dio vuole che lo diamo a una sola persona nella vita? A una sola? Non a uno, a un altro, così. Io veramente ho visto tante donne che hanno avuto solo un uomo, e può passare pure all'endelon, chi passa passa, non gli interessa, non ci pensano proprio. Però a volte questo andare con uno, con un altro, no, ci rende... Anche il matrimonio è molto debole. E oggi si vede, no? Perché? Perché stiamo facendo di testa nostra, ci stiamo facendo Dio a noi stessi. Allora, torniamo a noi. Dio quindi ci dà i comandamenti. Quindi facciamo conto che la signora gli appare la Madonna e gli dice, guarda, figlia mia, io voglio che tu ti faccia la comunione in peccato mortale ogni volta, stai tranquilla che non è un peccato, anzi la domenica se vuoi vai al mare invece andare a messa, no? Allora noi abbiamo la certezza che questa può essere chiunque meno che la Madonna, non so se mi capite. Una persona che dice questo, è una volta un pastore protestante che si è convertito, è bellissima la sua testimonianza. Io purtroppo l'ho tradotta malamente dallo spagnolo italiano, ho posto che sta tante persone, nessuno l'ha tradotta, alla fine mi sono buttato io, l'ho tradotta campestramente, diciamo, no? Però è bella, no? È bella questa testimonianza, perché questo era un pastore evangelico, un chefe, uno che c'aveva proprio, mi pare proprio un'università, no? Un dottore teologico evangelico. E lui... ma mi sono dimenticato che cosa volevo dire.
Alla Madonna
è bellissimo. Oh, quando parla, una volta fece una catechesi sulla Madonna, no? Fece una catechesi perché lui iniziò a studiare, è bellissimo questa cosa, fece una catechesi sulla Madonna nella Chiesa Evangelica. Perché scoprì che Lutero che è il capo, no? L'iniziatore degli evangelici, vedeva la Madonna come madre di Dio. Lutero, perché Lutero c'aveva il padre degli evangelici, c'aveva la logica. Dire che Maria è la madre di Dio significa che Gesù è Dio. Non so se mi capite. È un dogma di fede. Se la Maria non è madre di Dio, cioè questo significa che Maria è madre di Dio. Quindi Lutero fa uno dei commenti più belli al Magnificat, no? Allora lui dice, perché non parlare della Madonna? E andò quella volta alla, diciamo, al salone, diciamo, come si dice, dell'evangelico, chiesa evangelica, e parlò della Madonna. Ed è bellissima questa cosa, io non so se me la ricordo bene, no? E dopo la predica sulla Madonna c'era un silenzio, no? Un silenzio tombale. Dopo in sacrestia e venne una signora che gli faceva la critica, tipo il commento alla predica, se era andata bene o male. E allora dice, com'è andata la predica? Disse Fernando Casanova. Dice, bene, però demasiado, significa esageratamente mariana. Maria, 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 sempre Maria, Maria, Maria. Allora questo dice, ma io ho parlato anche di, mo non mi ricordo, di Giacobbe, che ha detto un sacco di bugie insieme alla mamma, no? E ho detto pure un mentitore, no, Giacobbe, 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 e nessuno mi ha fatto problemi. Ho parlato di Davide, Davide che se n'è andato con Bersabea, ha fatto ammazzare pure il marito, modello, portato come modello di fede, e ho detto Davide, 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 e nessuno mi ha fatto i problemi. Ho parlato di Salomone che aveva 1000 mogli, 1000 donne, 600 concubine più 300, 1000 donne, un pervertito, no, un perverso. E ho detto Salomone, 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 e nessuno mi ha fatto problemi. Ora parlo della Madonna, colei che ha dato la vita a Gesù, e quella dice, non mi dirà, non mi dirà che crede che la Madonna è madre di Dio? Sì, ti dirò, perché la Madonna ha generato Gesù, Gesù è vero uomo e vero Dio, quindi la Madonna è madre di Dio. No, si è tirati i capelli un po' così. Allora, non so perché ho detto questa cosa, non so da dove sono partito, però è bella, no? È bella raccontare. Adesso chiediamo al Signore che mi rifacci tornare al motivo per cui ho pescato Fernando Casanova, no? Questo pastore protestante, Signore mio, perché l'ho cacciato fuori? Non me lo ricordo più da dove sono partito. Che cosa? Sì, però da dove eravamo partiti? Eravamo partiti da un'altra cosa. Dai cannibali. Sta ancora in alto mare, no? Non mi ricordo. Vabbè, questo pastore protestante, l'ho detto l'altro giorno, lui dice uno potrebbe andare pure in paradiso.
Si è convertito,
no? Ma non mi ricordo, ma chiediamo a Dio Padre, lo Spirito Santo che mi aiutino. No, non c'entra niente. Vi sto interrogando, vedete, stavate distratti, non vi ricordate perché siamo arrivati a parlare di questo Fernando Casanova. Ma noi confidiamo nello Spirito Santo, no? Noi stiamo qua fino a quando lui non ci dice che dobbiamo fare. Comunque Fernando Casanova lo mettiamo da parte, poi può essere che ci viene in mente perché l'abbiamo cacciato fuori, no? Facciamoci una preghiera, vediamo se il Signore mi illumina. Facciamo, no? Chiediamo al Signore, gloria al Padre,
Figlio dello Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
Noi abbiamo pregato e non mi viene in mente, adesso facciamo un po' di discernimento, non mi viene in mente perché. Allora, mo dica al Signore, perché non mi viene in mente? Facciamo un'altra preghiera, perché non mi viene in mente? Facciamo un'altra preghiera, chiediamo a papà, chiedete, vi sarà dato, facciamo un'altra preghiera. Gloria al Padre,
Figlio allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
Mi viene in mente adesso perché non ci interessa, lo mettiamo da parte. Allora, iniziamo. Il tema di oggi è la volontà di Dio. Per esempio, no? Questo è importante. Una volta feci un ritiro a Trapani, mi sono fatto prestare un bersaglio, sapete quei bersagli, quelli là per tirare le frecce? L'ho messo qui il bersaglio, e dice: qual è il bersaglio della tua vita? Tu quando agisci, perché agisci? Questo è importante, eh? Qua saremo giudicati. Io faccio questa scelta perché? Per avere più soldi, per farmi ammirare dagli altri, per ingannare gli altri, per essere adorato dagli altri. Perché uno agisce? Qual è il fine, il perché delle cose che fai? Oppure uno vive per soddisfare se stesso, gli piace questo e lo fa, senza guardare ai morti che semina a destra e a sinistra. Lui vuole questo e lo fa. Perché noi scegliamo una cosa invece di un'altra? Che cosa ci guida nelle nostre scelte? Oh, questo è importante. Ma che cosa se noi non capiamo perché stiamo vivendo? Allora, vi dico perché dovremmo scegliere, no? Noi dovremmo fare come Gesù, che ogni cosa che faceva, la faceva per piacere al Padre. E quindi ogni cosa che faceva era nel cercare quello che voleva il Padre. In tutto faccio la volontà del Padre mio. Se tu non hai questo mirino, la tua vita è una fogna. Non so se mi capite. Tu te ne vai in... guardate, persone che hanno tante cose, ma non sono felici. Io, ringraziando il cielo, io lo dico senza presunzione, non ho le scarpe da 21 anni. C'è uno straccio di vestito, l'altro giorno ho fatto un discernimento. Dice, me lo devo cambiare, questo vestito non me lo devo cambiare. È venuta la tentazione di cambiarlo, che poi il demonio c'ha le corna pure, no? C'è una tentazione di andare, però se me lo cambio, poi c'è un frate che gli piacciono pure lui i vestiti così firmati, no? Dice, ma a me non me ne importa, io devo piacere a Dio, se Dio vuole che cambi il vestito, io domani me lo cambio. Allora ho detto, Signore, come devo fare a capire se mi devo cambiare l'abito, che c'ha 5 anni, io ce l'ho da 4 anni, notte e giorno, sempre questo, stamattina mi sveglio, non c'ho problemi, dormo vestito, non c'ho problemi che mi devo mettere, no? In un istante sono pronto. Attenzione. Dice, mi viene in mente di cambiare il vestito. Allora, ha detto, Signore, me lo devo cambiare o non lo devo cambiare? Allora, per fare questo discernimento, no? Ha detto, Signore, come devo fare a capire se lo devo cambiare? No, e mi veniva di chiedere a due persone, un frate e un'altra persona, no? Un direttore spirituale. A chiedere a questo direttore spirituale, per cercarlo ci vuole un po' di tempo, mi viene di chiedere a un frate, un compagno, mi illuminava il Signore, chi mi deve dare la risposta giusta? E mi viene in mente questo frate e il direttore spirituale che avrebbe detto forse la stessa cosa, perché però era una cosa semplice, potevo fare, in genere si chiede al direttore spirituale queste cose, no? Un consiglio, no? Però sapendo che lui mi avrebbe detto fai come vuoi, così. Allora io tentennavo a chiedere a queste due persone perché non avevo fiducia. Perché molto spesso quando facciamo un discernimento noi abbiamo già deciso quello che vogliamo fare. Sapete questo passo bellissimo di Isaia, mi pare, no? Mi pare che, se non mi, perdonatemi, sono tante notti che non dormiamo, può essere che mi sbaglio. Comunque va da Acaz e dice chiedi un segno al Signore, no? Acaz rispose, doveva scegliere Acaz tra due cose, no? Far la guerra, non far... Dice, no, non voglio chiedere il segno al Signore, non lo voglio tentare. Il Signore, infastidirlo per queste cose. Sapete perché Acaz diceva così? Perché Acaz già aveva deciso quello che voleva fare. Non si fidava di Dio, già aveva deciso le sue cose. Non si fidava che quando io chiedo consiglio a un'altra persona, chi ascolta voi, ascolta me. Mi ricordo una volta facemmo un ritiro a Castronovo con Rinnovamento e c'era il diacono Marcello responsabile, fece fare questo esperimento, no? Ognuno di voi si sceglie un consigliere spirituale. Qui, in questo istante, uno si sceglie, allora uno invoca lo spirito, dice a chi devo chiedere questo consiglio? A me mi veniva di chiedere al flautista del gruppo, no? E mi veniva di fargli tre domande. Attenzione. Prima domanda. Mi hanno proposto di fare una partita a calcetto, no? Così. No, anzi, la prima domanda è se dovevo cambiare la guida spirituale che avevo. Seconda domanda, anzi, mo le dico tutte e tre. non mi ricordo la prima che... La prima forse era un cruccio che c'aveva molto importante, c'era il responsabile del ritiro, cioè era un convento questo dove c'era solo un frate anziano, che aveva forse 70 anni, che durante il pranzo, era un ritiro spirituale, metteva delle musiche, però erano musiche forse non addicenti, no? Sexy, bomba, quelli questi. Così, no? Allora stiamo facendo il ritiro spirituale, c'era questa musica un po' da discoteca, no, non so se. Allora, non sapevo se dire a questo frate, padre, forse questa musica, perché tutti mormoravano un po' queste persone, forse questa musica non va tanto bene, cambiamola. Però sembrava brutto che glielo dicevo, allora ero nel dubbio se dirglielo o non dirglielo, perché se glielo dicevo forse facevo un peccato che lo ferivo. Se non glielo dicevo facevo un peccato di omissione, dice tu lo potevi permetti la mormorazione verso lui. Ma non sapevo, queste erano le tre cose, no? Cambiare la guida spirituale, domandare e giocare a pallo se devo giocare o no. E lui mi rispose, riguardo al frate, dici no, è troppo anziano, non gli dire niente. E questo dopo mi ha lasciato una pace, perché lo Spirito Santo quando ti parla attraverso una, ti lascia la pace, no? Se tu sei aperto a fare la volontà di Dio, no? Perché c'era il giovane ricco, già aveva deciso che era attaccato ai suoi 4 denari, là Gesù dice lascia tutto, vieni, ti manca solo questo per essere perfetto, vendi tutto quello, vieni e segui. E lui dice, se ne andò via triste, perché era attaccato a quei 4, diciamo, 4 soldi che aveva, no? E quindi ha rinnegato la chiamata del Signore, se ne andò via triste. Uno può essere attaccato, non so, alla famiglia, a tante cose, no? Diciamo, no? Secondo, fidanzati, così, no, deve lasciare tutto. Chi non rinuncia a ogni cosa non può essere mio discepolo, dice Gesù. No, per seguirlo dobbiamo rinunciare a tutto. Dice, ma mi lascio solo questo? No, no, tutto, tutto. Allora, seconda cosa, quindi gli ho chiesto, che dici, facciamo la partita a calcetto? No, dice no, è il ritiro, lasciamo stare. Tranquillo, mi ha lasciato la pace. Terza cosa, quella terza cosa? No, la musica l'abbiamo detta. Ah, dice non ti preoccupare, quando arriva il momento giusto Dio te lo fa capire se cambiarlo o no. Non so, così, no? Queste sono 3 domande. E dove mi ha lasciato pace? Perché Dio mi ha parlato attraverso questa persona. Io ho scelto, come si dice, la voce dello Spirito, colui che mi doveva parlare attraverso, dice, chi ascolta voi, ascolta me. Ciò che legherai sulla terra sarà legato in cielo. Ciò che... Certo, a volte è buono scegliere un sacerdote, perché, o almeno uno che ha una scienza, no? Per esempio la Beata Angela da Foligno era una laica, no? Però era mamma spirituale di centinaia di sacerdoti, no? Non so se anche tante clarisse sono a volte, c'era un vescovo che andava a chiedere il consiglio spirituale a una clarissa, E così, quindi uno quando chiede consiglio, questo è il sistema migliore, però non è che devi chiedere al primo cane che passa, non so se, che bello poi, sapete, la volontà di Dio è una sola. Io mi ricordo una volta, stavo in un convento, quella sera avevo fatto pure un pellegrinaggio, quando si fa un pellegrinaggio, Dio ti parla meglio, perché è una preghiera più potente, no? Voi avete fatto preghiera aggiunta a sacrificio, altro che alzare le mani di Mosè, voi avete alzato... sono 8 giorni che non dormite. Io veramente vi ringrazio perché siete proprio dei cavalieri, no? Dei massicci, stamattina alle 5 già stavate in piedi, no? Però io vi ho un po' torturato perché siamo arrivati alle 7:20, se tardavo 5 minuti ci perdevamo la messa, infatti loro forse vi hanno scelto, hanno sceso al parcheggio e siete arrivati all'omelia, diciamo, no? Meno male che non sono venuto con voi, se no partiva la messa, diciamo, vabbè. Allora vi ho torturato un pochino, no? E mo mi sono perso un'altra volta. Sì. Ah, il vestito che dobbiamo parlare. Meno male che mi ricordate. Allora, una volta, poi le chiudiamo le parentesi. Stavo in un convento e non sapevo se fare un ritiro, volevo fare un tempo di eremo, no? Allora, venne una mia figlia spirituale a confessarsi E lo Spirito Santo mi illuminava, in quel tempo non c'era la guida spirituale, mi illuminava di chiedere a lei, dice, che fa? Lo faccio un tempo di eremitaggio? E lei mi rispose, vabbè, se si chiama Laura questa, se vuoi fare, fallo pure, no? E quanto faccio? Un anno, 3 anni, 5 anni? E mi disse, 2 anni e mezzo. Poi andai subito dopo a Oria a fare una missione popolare. Ah, Oria, dove ho incontrato i nostri bellissimi. Qua ce l'abbiamo, voi vi ricordate quando sono venuto a Oria? E mi ricordo, mi confessai con padre Francesco, no? Così. E mi veniva di fare la stessa domanda, sentivo che il Signore mi diceva, chiedimi attraverso lui che ti arriverà la risposta giusta. Ho detto, padre Francesco, che fa? Lo faccio un tempo di eremitaggio? Vabbè, se vuoi fare, fallo pure. E quando faccio? 1 anno, 3 anni, 5 anni? Allora mi disse, 2 anni e mezzo. Perché la volontà di Dio, io capivo che il Signore voleva pure che lo facessi, però per il capitolo generale successivo dovevo ritornare in comunità. È bello questo, no? La volontà di Dio è uno. Io quando il Signore mi ha chiamato, ricordami poi il vestito perché l'abbiamo lasciato sospeso, quando il Signore mi ha chiamato, io ero fidanzato in casa, no? E il mio tesoro, è il giovane ricco, no? Deve lasciare il suo tesoro, il mio tesoro è la mia fidanzata, no? La cosa che più mi veniva difficile lasciare è la mia fidanzata. Allora dicevo, sono un rosario, poi lo dicevo piano, a quei tempi pregavo bene, no? Dicevo un rosario in 50 minuti, un'ora, dicevo Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Così pregavo, no? Adesso prego Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Il Signore mi aiuta a aggiustare la preghiera. Infatti si vede, se uno mi conosceva 15 anni fa, ero diverso, no? Ero più... Sì, però a volte il Signore... Così ci sono delle fasi nella... vediamo, basta che devo un po' aggiustare la preghiera, pure io mi devo fare il cartoncino, il cartoncino blu, no? E... Mannaggia. La fidanzata. Allora, avevo... ero fidanzato e c'avevo quest'altra voce qui che mi chiamava... Allora, il Signore mi ispirò a pregare di più. Mi dicevo, sono un rosario, andavo a messa tutti i giorni, inizio a dire 2, 3, 4, 5, 6, 7 rosari. Poi anche aumentavo, no? Piano, in 50 minuti, no? E più pregavo, attenzione alla preghiera, più si illumina la luce. Io lo vedo anche adesso. Io a volte, qualcuno mi chiede un discernimento, non capisco niente quando prego poco. Cioè, proprio non... Però se inizio a pregare di più, allora riesco a captare... l'onda radio dello spirito, no? E uno dà una risposta, oppure sento a volte quando un altro prega per me, e quindi mi ricordo una volta stavo con un confratello, dovevamo fare una decisione, ho pregato però non mi viene in mente qual era la cosa giusta, poi lui ha pregato per me, quando lui si è messo a pregare per me, tac, sapete come si accende la lampadina? Ah, questa è la cosa giusta, no? Non so se... Ma mo ci troviamo, allunghiamo parentesi su parentesi, poi le chiudiamo tutte. Sapete, San Francesco è stato 2 anni a fare l'eremita, vestito con i pantaloni, la cintura, i sandali, questo nei film poco si vede, no? Lo fanno passare subito con la tonaca, è stato 2 anni vestito da eremita, col bastone. Un giorno lesse, mi pare a Santa Maria degli Angeli, c'è il sacerdote durante la messa che lesse il passo di Matteo, inviò gli apostoli Gesù e disse, non portate niente con voi, né oro, né argento nelle vostre cinture, né sandali, né 2 tuniche, così, no? E lui quando lesse questo Vangelo se lo fece spiegare dal sacerdote e tac, si accese la lampadina, ha capito tutto. Dopo 2 anni che cercava di capire la volontà di Dio, in quell'istante ha capito tutto. Ha capito che Dio voleva che vivesse come la prima comunità degli apostoli inviata, non so se mi capite, quindi senza soldi, senza 2 tuniche, senza sandali, senza niente, senza casa. Infatti San Francesco voleva che il frate avesse la tonaca, questo, il cingolo, le brache, se non sapete cosa vi informate, e chi aveva malattia o necessità, i sandali. Qualcuno a volte quando mi vede dice: padre, ma così si ammala? Dice: fratello mio, sono 21 anni che vado così e io mi ammalo meno degli altri e meno di prima. Io in 21 anni, secondo me, davanti al Signore, sarò stato a letto poche volte, non mi ricordo tutte le volte che sono stato a letto con l'influenza, forse 15 anni fa, 10 anni fa, mentre prima, quando c'avevo le scarpe, i calzini, giubbotti, contro il giubbotto, ogni anno mi prendevo la milanese, la cinese, le cose che passavano. Quindi, 21 anni, io ci avevo sempre i piedi freddi, quando studiavo mettevo le coperte attorno ai piedi, così. Ora sono 21 anni che sto sul ghiaccio, perché non ci sono riscaldamenti, no? Sto come un ghiacciolo. E non mi viene né influenze, né malattie. Una volta mi ero con Corleone tutta piena di epidemia, noi frati senza influenze. Vabbè, per dire il Signore fa le cose giuste, no? Sapeva che un giorno saremmo diventati frati senza scarpe. E allora a questi qua calcolo il corpo, lo programmo che non si ammalano più degli altri. Comunque, se uno non ci crede, provare per credere, si faccia 21 anni come a me. Attenzione. Allora, abbiamo messo un mare di parentesi qua. Chiudiamone qualcuna. Signore papà Dios, Signore mi aiuta a chiudere.
Fidanzata.
La fidanzata, bellissima. Il Signore ha parlato attraverso di lei. La fidanzata. Allora inizia a dirmi 2, 3, 4, 5, 6, 7 rosari e più pregavo, più il Signore mi illuminava su questo. Che il disegno di Dio per noi, no? Per esempio per la nostra bellissima mamma che è incinta del sesto bambino, no? Il disegno di Dio per noi, per Flavia, per Antonella, per Francesco Pio, per ognuno di noi è uno solo. Dio non è che ha fatto, quando mia madre mi ha concepito, dove stava scritto che mi facessi sacerdote? Forse quando stavo al liceo il Signore ha pensato che, vabbè, Francesco Pio va molto a messa, lo facciamo diventare sacerdote? No. Forse quando stavo in scuole medie e seguivo la messa? No. Quanto Dio ha pensato che mi dovessi fare frate? Quando sono stato concepito. Là Dio ha scritto il disegno per la mia vita. E ne ha scritto uno. Non è che c'era 3-4 progetti il Signore per noi, ce n'ha uno solo. La santità che cos'è? Io più mi avvicino a questo disegno che Dio ha su di me e più mi realizzo. Io mi ricordo negli anni 93-94 ero già frate e già mi sentivo realizzato pienamente, però mi mancava qualcosa, non capivo bene, no? Già ero senza scarpe, con l'alzai. Quando nel 2000 mi hanno ordinato sacerdote, mi sono sentito come se Dio metteva in funzione tutte le marce della mia macchina, no? Nel senso che c'era anche la quarta e la quinta, ha messo in funzione tutti gli optional, non so se mi capite, per i quali ero programmato, e quindi mi sono sentito pieno, non so se, non pieno, pieno nel senso che ti do la bicicletta, adesso pedala, però mi sono sentito con tutte le marce della mia anima messe in funzione, no? Questo è bello, a volte uno, mi ricordo qualche ragazza mi diceva: padre, io c'ho tutto, però mi manca qualcosa. Si vede che forse non stai al posto giusto. Perché quando tu stai al posto giusto, non ti manca niente. E quindi, questa è stata la cosa che mi ha fatto lasciare la mia fidanzata con tranquillità. Perché io pensavo, se io resto fidanzato con lei, mi sposo con lei, rovino anche il disegno che Dio ha per lei, perché Dio ha un solo disegno, quindi se il disegno per me è farmi prete, per lei avrà un altro disegno, non può essere che il disegno è sposarsi con me, non so. Quindi lo lasciate con una tranquillità immensa, non so se mi capite. Andiamo al vestito, va? Così chiudiamo un pochino le parentesi. Andiamo al vestito. Allora, però io non chiedevo a questo frate e a questo guida spirituale, che lo dovremmo cercare, però per un vestito forse non servì, però mi veniva di chiedere a questi due che cosa dovessi fare, perché non avevo fiducia. Allora un giorno stavo in cucina e mi sono messo a pregare con più fuoco, no? Con più, diciamo, fammi capire che devo fare, perché il Signore dice: non vi preoccupate di cosa mangerete, di cosa, perché io vesto il giglio dei campi, no? faccio mangiare gli uccellini che non hanno la zappa, non hai visto un uccellino con la zappa, che vola con la zappa incorporata, diciamo, no? No. No. Loro mangiano perché il padre provvede con la sua divina provvidenza a far mangiare uccellini, a vestire le orchidee bellissime, non ce ne sono qua. E voi non volete più dei giri dei campi, degli uccellini, voi siete figli miei, quindi non vi preoccupate, ci penso io a farvi vestire e mangiare. Allora, forse su questa parola pregavo con più, e mi viene in mente che questo pensiero di cambiare il vestito era una tentazione. Allora, dice, ma signore, perché non me l'hai detto attraverso Federico, perché non mi hai spinto a chiederlo, perché mi è venuto un po' di fiducia, di mancanza di... qualche dubbio, duda, no? Si dice in spagnolo. E perché ho capito che non avevo avuto fiducia in Dio, che non cade un uccellino senza che il padre lo sol. Quindi questo frate non mi poteva dire qualcosa, se io mi avevo ispirato che lui mi avrebbe dato la risposta giusta, non mi avrebbe potuto dire qualcosa contro la volontà di Dio. Allora, alla fine, ho detto, signore, fammelo passare qua davanti, no? Così è un segno che glielo devo dire. È passato là davanti. Dice, senti, che fa? Me lo cambia il vestito o no? Dice, no, non te lo cambiare. Ci hai lavorato tanto sopra, perché faccio il sarto del convento, no? Ci ho messo maniche. Le maniche non sono le originali. Non so se c'è qualche... questo qua forse è originale di 5 anni fa. Però il resto, buona parte è... Dice, no, lascialo stare. Volontà di Dio per me. E quindi sono stato in pace, perché già l'avevo capito con la preghiera, però per avere una conferma ho chiesto a lui, e quindi il Signore, però se uno lo chiede 3-4 volte, a volte Dio non risponde, a volte faccio, uso un segreto, su questa parola, io uso la parola di Dio, uso questa cosa a volte infallibile, proprio infallibilissima, non cade una foglia che Dio non voglia, a volte così per le cose semplici, dico, scegli A o B, per esempio... fare questo e B fare quell'altro. Perché? Perché dico A o B? Perché per esempio se dico a Antonella, no? Antonella che fa? Venga a mangiare a casa tua o no? Antonella mi dice sì! Perché è condizionata, diciamo, no? Non so se... Però se dico Antonella, che ti viene in mente? A o B? A per esempio andare a mangiare a casa sua e B e no. Allora lei dirà quello che Dio non cade un uccellino, senza che il Padre vostro lo voglia, non cade una lettera A o B senza il Padre vostro. Io tante volte ho chiesto queste cose qui e ho delle risposte infallibili, cioè proprio con precisione. Certo, non è che qua parliamo di cose, diciamo, secondarie, non è che dici mi devo sposare con Giovanni A o B. Perché poi ci sono anche, come si dice, le condizioni, no? Devo fare questo o devo fare quell'altro? Se tu ti comporti così, allora è buono fare questo. Se tu ti comporti colà, è buono che non lo fai. Ci sono anche le condizioni. Mo, per esempio, forse sono un po' stanco, non mi viene in mente nessun esempio, però se il Signore vuole me lo facci venire in mente, no? Per esempio, no? Vabbè, ora non mi viene in mente niente, poi se qualcuno, se durante il giorno c'è qualche esempio, ve lo faccio così. E quindi, ed è bello così, sapete? Io quando c'è un problema, a volte quando c'è un problema ti viene subito l'ansia, no? Cioè, che dobbiamo fare qua? Allora, quando io dico, Signore, come vuoi tu, una pace, perché anche? Un altro motivo che mi venne in mente quando uscì dall'Accademia era questo. Non solo che Dio mi ama e quindi desidera più di me che io facci la sua volontà, perché mi ama Dio. Sapete, Gesù nel Vangelo, questa cosa l'ho meditata poco tempo fa, no? Dice, se un padre, no, quello che ho detto prima, no? Se un figlio chiede al padre un pesce, gli può dare mai un serpente, uno scorpione? Se un figlio chiede al padre, c'è pure un uovo, no, da qualche parte, un pane, gli può dare mai una pietra? Quindi se voi siete cattivi, date cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre vostro Celeste vi darà lo Spirito Santo, vi darà cose buone. Allora, sono passi paralleli, più o meno sono detti così, no? E una volta meditai che il Signore qua parla di cibo, no? Cioè cose essenziali, no? E Gesù dice in altre parti che il mio cibo vero è fare la volontà del Padre. Quindi a volte Dio vi ascolta le vostre preghiere, però c'è un problema. Per esempio, immaginate che Dio vuole che io passi il resto della mia vita sulla sedia a rotella. C'era Alessandrina Costa, sapete, c'era questa santa, mi pare, no? Guarda, Alessandrina Costa si chiama. Il fidanzato la voleva violentare insieme ad altri ragazzi, no? Non so perché, forse perché non si voleva consacrare, così. Allora questi qua entrano furtivamente nella sua stanza, lei vede la cosa, capisce la cosa, e si butta dalla finestra. E rimane mezza sciangata, diciamo, mezza rovina. E lei chiedeva la guarigione. Poi arriva a un certo punto che capì che Dio la voleva inferma. Dico, ah, Francesco, ma può mai volere un papà che suo figlio sia infermo, sia handicappato? E questo papà, sì. Sapete perché? Adesso vi racconto una storia bellissima, eh? Le parentesi prima le ho chiuse, no? Mi pare. Sì. C'è una ragazza bellissima che ieri vi stavo dicendo, però il Signore ci ha bloccato. Attenzione, adesso vi dico una storia che commuove, è bella però, no? Una persona come voi, si chiama Chiara Corbella, no? La conoscete Chiara Corbella?
Sì.
Allora, questi giovani sposi fanno il primo figlio, Dio già nel primo figlio, dopo 4-5 mesi, vanno a fare l'ecografia e risulta senza cervello, mi pare che era una bambina, no? Una bambina, la prima figlia. E loro, perché diceva proprio Chiara, no? Uno deve mettere in conto che un bambino può nascere, dove sta scritto che deve nascere sano, tutti. Infatti loro hanno tenuto la gravidanza perché è un dono di Dio il bambino. Sapete Hitler che faceva? Mandava i suoi soldati a vedere se negli ospedali c'erano bambini malformati. Vedete che i bambini malformati non potevano lavorare, li ammazzavano.
Bambini
malformati, che avevano degli handicap. Allora, se vedevano, per esempio, questo c'è handicap, e l'ammazziamo perché non serviva per lavorare. E molto spesso tante mamme, mio zio per esempio l'hanno denunciato, no? Il primario in ginecologia, perché non ha fatto gli esami più approfonditi, ma non gli erano stati chiesti, e è partorito una bambina senza un piede. No. Veramente questi genitori sarebbero da sparare, perché se i genitori avessero saputo che la bambina era senza un piede l'avrebbero ammazzata. Fare un processo per dire alla figlia ti avremmo ammazzato se lo sapevamo prima, non so sta figlia con che traumi esce fuori, no? Come Hitler, Hitler ci sono ancora, uno vede che da una volta, mi ricordo, vidi una bellissima, forse l'abbiamo conservato in convento, una foto di un bambino Down che c'aveva un cartello scritto "Io sono uno dei pochi sopravvissuti". A volte veramente, no? Noi, io lo dico spesso questo, no? C'è stato il caso di Sara l'anno scorso, no? Che l'hanno uccisa, no? L'hanno messa un po'. E c'è stato lo zio, lo definiva. No? Allora, tutta l'Italia era inorridita da questa storia, no? Che avevano ucciso questa ragazza. Noi massacriamo 300.000 bambini l'anno e tutti sono tranquilli. E questi orchi, gli diciamo, professore, buongiorno, all'orco, quello che ti ammazza 10 bambini a settimana, con la giacca e la cravatta. Non so quando muore che razza di fine fa, però sta con la giacca e la cravatta. Hitler, a volte un mafioso, questo mafioso ha ammazzato 100 persone, 1000 persone. Ci sono dei mafiosi ginecologi che ammazzano miliardi di persone. Una cugina che stava al Policlinico Umberto I, e solo lei e il suo professore erano obiettori di coscienza. Quindi noi stiamo sfornando assassini! Assassini! Con la scritta ginecologo, assassini! Che si senta questa, assassini. Mafiosi non hanno ammazzato persone come l'ammazzano questi. La differenza è che gli battiamo pure le mani. E tutti sono tranquilli, tutti sono tranquilli. Vedetelo come si fa un aborto, si fa a pezzi un bambino. Si fa a pezzi. Io vorrei vedere su un giornale un papà che fa a pezzi un bambino, lo taglia a pezzettini e lo butta nel cassone. Wow! È da ammazzare uno di questi. Tutta la gente dirà così. Tante mamme lo fanno, tanti dottori lo fanno. E tutti sono tranquilli. Che differenza c'è tra un bambino che c'ha 3 mesi, anzi 2 mesi e mezzo, e c'ha 3 mesi e mezzo? Ditemi che differenza c'è. Tra un bambino che c'ha 8 mesi e uno che sta fuori la pancia, che differenza c'è? Nessuna. Quando il bambino viene concepito si inizia un processo, già nello zigote già sta scritto che occhi, già era scritta lei, già era scritto il disegno che Dio aveva su di lei, già è scritto che occhi deve avere, che naso deve avere, come sta la sua costituzione, il corpo, i muscoli, le ossa, già era tutto scritto di lei, già era lei. A 14 giorni, quando uno si accorge di stare incinta, il dottore già sente il cuore che batte, tu. E noi l'ammazziamo. Mi diceva una volta un avvocato, non so perché leggi almeno spesso, già da quando sei concepito hai diritto all'eredità, però entro 3 mesi ti possono ammazzare. Diciamo, no? Una volta mi ricordo un musulmano, dato che là la Chiesa e lo Stato sono una cosa sola, no? E diceva, il Papa fa fare gli aborti, era contro gli aborti. Cioè, non capendo che lo Stato e la religione sono cose differenti, no? Dice, vedi, sono cose differenti, perché loro è una cosa sola. Quindi loro si scandalizzano dello Stato italiano che fa fare gli aborti. I musulmani, forse loro aborti non ne fanno, e noi con tutta la Sacra Scrittura, le cose. A volte uno manda la figlia, gente che viene in chiesa manda la figlia ad abortire. Ha fatto il guaio. E mo si va a svergognare davanti a tutti. Così si aggiusta un po' con la concordia all'interno, voi non ce l'avate, no? Uno tappa la concordia, però la concordia se sale a galla sale tutta fatiscente, no? Allora la penitenza ti aggiusta. Ha fatto il peccato e aggiustiamo con questa penitenza. Io conosco una mamma, una ragazza madre, per esempio a Piedelcina, che le è rimasta incinta 30 anni fa, no? A quei tempi era un più scandalo, e lei si è tenuta il bambino, veramente questa è una santa donna. A volte dice, vabbè, 2 minuti, ci togliamo il pensiero, non sono 2 minuti, io ho conosciuto 700 donne, più o meno, 600-700 donne, piangere dopo 40 anni, 20 anni, dice padre, ogni giorno c'è questo pensiero che mi martella perché ho ucciso mio figlio tanti anni fa. È bello dirlo alle ragazzine che non lo sanno, che poi si porteranno questa spada nell'anima per 30 anni, 40 anni, no? Uno pensa che 20 minuti toglie il problema. Chi fa questo, insieme a tutti quelli che collaborano, moglie, marito, dottori, hanno la scomunica. La scomunica, uno per confessarsi deve andare da un sacerdote che è autorizzato dal vescovo, proprio per far capire che è più grave di un omicidio. Io dico, guarda, lo vuoi uccidere, fai una cosa, fallo crescere, e poi quando è grosso gli spari in faccia, almeno è meno vile uccidere un innocente che non si può difendere. Anzi, a volte dico pure un'altra cosa, fai una cosa, lo fai nascere, poi lo battezziamo e lo ammazzo io. Così almeno lo mandiamo in paradiso, perché se lo uccidi nel ventre, c'erano tanti mistici, mi è uscito un documento sul, qualche anno fa, sul sul limbo, no? E la Chiesa non si sente più di parlare di limbo eterno, no? Perché una notte il limbo sembra. Però la Chiesa invita sempre a battezzare i bambini nelle prime settimane, la quarta, la quinta, prima settimana, non i primi mesi, anni, no, non so se. E dice sempre che il battesimo è necessario per la salvezza. Anche quando muore un bambino non battezzato, si invita, il rituale invita a dire la necessità del battesimo per la salvezza. Però questo documento dice, però noi pensiamo che per questi bambini ci siano vie di salvezza che noi non conosciamo. Così finisce questo documento che parla diverse pagine, no? E due mistici dicevano la stessa cosa, che vedono questi bambini, e quindi con questi due mistici si aggiusta anche il documento della Chiesa, che il limbo non è eterno, come dice la Chiesa, no? che non si sente più parlare di limbo eterno. Però questi due mistici che non si conoscono, vedono questi bambini che non stavano, anzi due mistici, io, che non vedevano questi bambini né in paradiso e né all'inferno. Rimanevano sospesi lì fino al giudizio universale. Un'altra mistica diceva la stessa cosa, diceva che Dio Padre è molto arrabbiato per chi fa gli aborti, perché impedisce a questi bambini di andare direttamente in cielo. Questi si fermano lì e rimangono in questo stato fino al giudizio universale. Non è un dogma di fede. Non ne hanno colpa, ma non abbiamo colpa manco noi che Adamo ed Eva hanno fatto il peccato. Tu che colpa che hai che tuo padre è un boss della mafia? Che colpa ne hai? Però se paghi le conseguenze che tuo padre è boss della mafia. Non so se... Che conseguenze... se mio padre vengo da una famiglia da due omosessuali, che colpa ne ho io? Però sicuramente nascerò con la coscienza deformata. Non so se penserò che forse è giusto avere... Allora, i genitori danno la vita, però trasmettono anche il bene e il male. Si dice l'albero, non, il frutto non cade lontano dall'albero. No, va bene? Allora, mia... Chiara Corbella, mo ci arriviamo perché quella è più, è un po' un pezzo forte. Dove stavamo? Mi sono perso.
Ah sì, stavamo parlando della bambina che era...
Sì, 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 mo ci arriviamo. Allora, avete capito? Quindi dobbiamo... Vabbè, abbiamo risposto a questo. Che è meglio farlo nascere, battezzarlo e poi uccidere. E no, c'è il pericolo che il bambino... andrà in paradiso tra milioni di anni, il giudizio universale forse tra milioni di anni. Perciò diceva Dio Padre è molto arrabbiato per chi fa gli aborti, perché impedisce a questi bambini di andare direttamente in cielo. Certo, chi ha fatto un aborto però non si deve preoccupare, no? Il Signore ci ama, ci perdona. Molte persone confessano questo peccato 5-6 volte, non lo deve, solo una volta. Solo io a tutte queste 600-700 persone che ho visto, sapete che penitenza, mi viene sempre di dare la stessa penitenza, una penitenza bellissima. Dice la scrittura, dovrà sovrabbondare il peccato, sovrabbonda la grazia. Io a queste persone le invito a pregare almeno due mesi, ma anche anni, anche tutta la vita, per tutte le donne che vogliono abortire. Domani mattina, dico le cose come stanno, ci sono tanti bambini che sono condannati a morte. C'è la ghigliottina e c'è anche la condanna a morte con l'aborto. No, sono condannati. Forse 20.000 persone, 20.000 bambini, no? A volte... migliaia e migliaia di bambini. Allora, se tu oggi offri il caldo per loro, le preghiere per loro, domani può essere che tra questi 20.000 fermi una mamma, e se così fai per tutta la tua vita, può essere che in paradiso hai perso tuo figlio, non lo possiamo far più tornare indietro, però quando andrai in cielo ti troverai 10 bambini, 100 bambini, grazie alle tue preghiere mia madre non mi ha abortito. E così uno ha perso uno e guadagna 10, 100, capito? Anche se con le nostre preghiere ne fermiamo, sapete, la mamma di Papa Wojtyla, quando era incinta di Carlo Wojtyla, gli aveva detto di abortire. Meno male che non l'ha fatto. Poi se con le tue preghiere blocchi una mamma che sta uccidendo un sacerdote, un santo futuro, diceva la Madonna a Medjugorje, quanti santi, sacerdoti, religiosi vengono uccisi con l'aborto? Potenziali, no? Santi, sacerdoti. Allora queste con le tue preghiere ne blocchi uno di questo, quindi non abbiamo più il nostro figlio, però domani ti incontrerai un sacerdote in paradiso, grazie alle tue preghiere mia mamma non mi ha ucciso. E così Dio mi ha dato la grazia di aiutare a portare la salvezza a tante anime. Allora chiudiamo questo qui. Andiamo.
E chi fa l'aborto non sa che peccato, giudizio, è lo stesso.
Lei dice chi fa l'aborto non sa che è peccato, molte persone hanno la spirale e penso la spirale è un anticoncezionale, invece la spirale a volte c'è un doppio effetto, uccide qualche spermatozoo, no? Scusate di queste cose di medicina, però sapete in una eiaculazione ci sono dagli 80 ai 600 milioni di spermatozoo, 200 milioni in media, questa è medicina, non vi scandalizzate, 200 milioni di spermatozoo, 200 milioni, uno solo di questi va a fecondare l'ovulo. Poi ci sono questi nuovi dispositivi di spirale che uccidono gli spermatozoi, Ma c'è il certificato di garanzia che li uccidono tutti i 200 milioni? Perché se passa uno di questi 200 milioni, tu rimani incinta. E la spirale uccide il bambino fecondato. Quindi tante donne che hanno la spirale, soprattutto quelle, chissà, forse hanno fatto 60 aborti. Se uno lo porta un anno, può essere che fa 12 aborti l'anno. E quindi avrà 60. Tante di queste donne non sanno che stanno facendo questa carneficina. E forse per loro non è manco peccato mortale, perché pensano che un'anticoncezione fa un peccato contro la castità. Però quando io glielo dico, infatti a molte donne glielo dico, dice: guarda, da oggi in poi è meglio che tu usi il preservativo, scusate che dico così, perché è un male minore. Una cosa è fare un peccato contro la castità, usare il preservativo, è una cosa ammazzare tuo figlio, non è la stessa cosa, no? Non so se... Cioè, l'ideale sarebbe che questi non abbiano rapporti fino a quando toglie questo apparecchio, diciamo, no? Che non ti dà la garanzia che uccide tutti gli... Io voglio che qualcuno mi porti il certificato di garanzia che uccide tutti i 200 milioni di spermatozoi, tutti, perché se ne passa uno, tu uccidi un bambino. E facciamo conto che non funziona l'ammazza spermatozoi, funziona solo quello là che non ti fa annidare il bambino, non c'è lo spioncino come la macchina, no? Guarda, non funziona, tic, si accende la luce rossa nella macchina che... Allora, chiudiamo questa parentesi. Quindi chi non lo sa, io posso sparare un piccione, se uno sta vogliendo un figo, l'ammazzo, non faccio un omicidio, perché non lo sapevo, no? Ma se c'è un minimo dubbio, tu fai un peccato grave. Allora, chiudiamo queste cose qui, no? Andiamo alla nostra bellissima Chiara Corbell. Allora, questa donna, comunque questo tema dell'aborto c'entra con Chiara Corbella, perché? Tutte queste cose le abbiamo dette perché persone che a volte fanno la miocentesi per vedere se uccidere suo figlio o meno. Che va a fare la miocentesi? Oh. Vabbè, la puoi pure fare per vedere se c'è qualche malattia. Ma il bambino, quando è concepito, già è tuo figlio. Nessuno lo può toccare. E quindi loro hanno portato avanti la gravidanza. E sapete, a volte gli fermava qualcuno: ma che fai, il bambino è maschio o femmina? E femmina, vabbè, non è importante se è maschio o femmina, è importante che sta bene. Non sta bene. Quindi ha partorito Chiara Corbella, è nato il bambino, l'hanno battezzato e dopo mezz'ora è morto. Dopo un po' di tempo rimane incinta e concepiscono un secondo bambino, no? Dopo un po' di tempo fanno l'ecografia. E il bambino è senza gambe. Lo stesso lo portano avanti, il bambino nasce, dopo poco tempo muore, lo battezza e muore. Ed è bellino, fanno proprio delle immaginette proprio per dire che sono belle le immaginette che fanno alla morte dei loro bambini, no? Proprio invitandoli già adesso a incontrare il padre, no? Così. Poi rimane incinta una terza volta. Questa volta il bambino è sano, no? Però a lei riscontrano un tumore, impara la mascella alla lingua, e quindi doveva decidere o operarsi e fare tutte le terapie che servivano a fermare questo male, ma questo ledeva il bambino, oppure per proteggere la salute del bambino non doveva fare nulla. E così questi nostri due giovani sposi hanno deciso di non fare nulla, e quindi a partorire il bambino, e dopo poco, no? Forse un anno e così, giugno, non questo giugno, l'altro giugno, Chiara Corbella è morta a 27 anni. Ed è bello il suo funerale, è veramente una festa bellissima, no? Fanno così. Chiara Corbella non è Chiara Luce, non sono persone lontane da voi, sono persone come noi, semplici cristiani, non c'hanno i toni di Padre Pio che volavano, cose. Sono persone normali, però avevano bene il mirino fissato sulla volontà di Dio. E mi ricordo, lessi poco tempo fa, il marito, torniamo a una parentesi che ho detto tempo fa, no? Il marito chiedeva a Chiara, la vedeva, dice: sì, Chiara, perché non chiedi al Signore che ti guarisca? No, il marito diceva. Sapete che diceva Chiara Corbella? Chiediamo che venga qui tra noi, no? Che lei non si sentiva di chiedere al Signore che la guariva. Sapete perché? Cioè, se il Signore con la mia sofferenza vuole salvare 10 persone, perché non fare così? Questo è importante, no? Se Dio vuole una malattia sulla mia pelle, no? Ma con questa malattia può salvare 100 persone che sono destinate all'inferno. Perché non farlo? Io spesso racconto la storia, una volta sto facendo una preghiera di liberazione a una persona che era molto tormentata, no? È stata chiusa in una casa di cura, era posseduta, però all'inizio non si capiva, no? A volte sta 3-4 mesi chiusa in una stanza, desiderio di suicidio fortissimo. Una volta mi arrabbiai col Signore, dice: Signore, perché non la liberi? No? Perché non la liberi? E il Signore mi ha fatto capire questa cosa, no? Mettiti nei miei panni, no? Diceva il Signore, no? Se con la sofferenza di questa ragazza io salvo anche solo 500 persone, non dall'inferno, perché, ma fai conto che di queste 500, non so, ci sono alcune che diventano suore, facciamo conto, con le sue sofferenze, paga lei. E poi queste qui salveranno tantissime altre anime, no? E quindi facciamo conto che dalla sua sofferenza scaturisce la salvezza per migliaia e migliaia di anime. Che devo fare io? Se fosse Dio a parlare, devo togliere la croce a lei, la possessione a lei? Ci vorrebbe un istante il Signore dire al demonio: vattene là, vai via. Devo togliere la possessione a lei e perdere migliaia di anime all'inferno per tutta, migliaia di figli miei all'inferno per tutta l'eternità? Mettetevi nei panni di Dio. Che deve fare? Chiedere il sacrificio a una sua figlia e renderla simile a Gesù, suo figlio, proprio simile, come una fotocopia di suo figlio, e quindi avrà una gloria grande nel cielo per tutta l'eternità, e con questo salva anche migliaia di anime. O toglie la croce a lei e lasciamo andare queste migliaia di anime all'inferno? Ditemi voi, cosa è meglio fare? Vi siete visti? Marilena, dove sta il nostro block notes? Il nostro block notes dove sta? Francesca? È sull'autobus, Francesca, ti licenziamo. Francesca, devo fare solo 4 pagine di zeri, solo 4 pagine di zeri. 100 anni sono un istante. Mettetevi nei panni di Dio. La gente non capisce Dio perché non si mette nei suoi panni. Una volta mi ricordo c'era una signora sulla sedia a rotelle. Mi ricordo, andai a casa sua, si chiama Elena, e mi disse che c'era suo figlio, che suo nipote, che si stava drogando. E disse: Francesco, io prega per lui, no? Sono tornato dopo una settimana. Sono tornato dopo una settimana. No, vabbè, lascia stare, è il telefono di qua. Sono tornato dopo una settimana e questa era caduta nel bagno, si era sfasciata tutta questa signora, eh? Non solo stava sulla sedia. Io ho sentito che il Signore, lei voleva la salvezza a tutti i costi di suo nipote, no? Ho sentito che il Signore gli aveva chiesto a lei di offrirvi questa ulteriore caduta alle sue sofferenze per bloccare questa strada storta che aveva preso suo nipote, che forse lo fa pure perdere, non so se mi capite. Una volta la Madonna, l'ho detto l'altro giorno, apparve a una donna e disse: figlia mia, mi servono i tuoi denti, mi servono i tuoi denti. E gli sono caduti tutti i denti. Una volta una ragazza di 22 anni andò a Lourdes e la Madonna gli apparve a Lourdes e disse: figlia mia, mi vuoi offrire i tuoi occhi per la santificazione dei sacerdoti? E ha detto di sì, ed è rimasta cieca. Gesù, abbiamo letto prima, io sono venuto per fare la volontà del Padre mio, la volontà del Padre mio che nessun uomo si perda. Allora voi volete far parte della famiglia di Gesù? Della famiglia del Padre, vogliamo essere fratelli di Gesù. Allora qua Gesù si deve schiattare in corpo dalla mattina alla sera, scusi Gesù, ma così è, schiattare in corpo e dire poco, e noi ci facciamo la bella vita, vogliamo tutto tranquillo. Mi ricordo una volta c'era una signora cinquantenne che è morta e ci ha lasciato due figlie. La gente non si spiega perché uno muore a 50 anni, perché non muore a 70 anni. E a me mi veniva di dire nell'omelia, dice, guarda, Gesù è morto a 33 anni. Con la sua morte ha salvato tutti noi. Forse questa mamma, morendo a 50 anni, ha salvato le sue figlie, che una conviveva con uno, un altro può essere che salva un nipote. Noi non sappiamo tutti questi meccanismi che ci stanno dietro. Per esempio, c'è Fra Benigno, no? Conoscete Fra Benigno? È un esorcista, è famoso in tutta Italia. Lui, quando aveva 10 anni, è morta sua madre, a 29 anni. E lui ha la certezza che grazie alla morte di sua madre a lui gli è arrivata la vocazione. Quindi se sua madre forse non dava la vita morendo per suo figlio, Fra Benigno non era sacerdote e tutto il bene che ha fatto da sacerdote sarebbe finito nella spada, non sarebbe esistito. Cioè, no. Allora ci sono tanti meccanismi che noi non sappiamo. Allora io non so perché il Signore ha permesso quella sofferenza, ma io so, Padre, che se tu l'hai permesso, come dice Romani 8:28, tutto concorre al bene di quelli che amano Dio. Quindi se papà permette una cosa nella mia vita, non cade un uccellino, non può succedere senza il permesso del Padre mio. Lo dice anche Dio Padre a Santa Caterina da Siena. A volte noi la Bibbia ce la giriamo a modo nostro, dice, ma Signore, se il Padre permette una cosa, la permette solo, questa è fede, avete la fede? Solo se ne vede uscire un bene per i suoi figli. Solo che per te il bene è avere i soldi, la macchina. Se c'è la salute, Padre, c'è tutto. Dillo a Chiara Corbella. Poi quando vengono te la vedi così. Ah, vedi quella? Ha fatto... col cannocchiale. Ma dove sta? Tu stai là sotto, in serie B, nelle curve del cielo, nell'anticamera dell'hotel del paradiso, diciamo, no? Quella invece sta in call position, è ai primi posti vicino a Gesù Cristo. Per quanti anni? Per quanti anni sta vicino ai primi posti del cielo? Per quanti anni? Quanto? 100 anni? 1000 anni? 1 milione di anni? 100 miliardi di anni? 1 milione di miliardi di anni? Per sempre. Noi avremo invidia di lei. E che ha fatto di speciale? Ha detto sì a Dio, alla sua volontà. Perché non potete diventare anche voi così? Che vi manca a voi da Chiara? Che ti manca? La fede. Allora preghiamo per la fede, per dire, Signore, sia fatta la tua volontà. Se tu lo vuoi, lo voglio anch'io. Questo dovrebbe essere. Se noi facessimo così, noi diventiamo veramente, non ci ferma niente, non ci ferma la morte, sofferenza, malattia, non ci ferma niente, niente e nessuno. Perché quello che papà permette è il bene per me e per l'umanità. A Gesù la grazia, Dio Padre non gliel'ha fatta. A suo figlio proprio. Il Signore permette le sofferenze. E vedi Gesù che permette che io lo massacro dalla mattina, tu lo massacri. Allora il Signore dovrebbe permettere che prima di tutti suo figlio non soffra più. Non lo fa questo. Perché? Perché c'è un bene più grande. Chiede a suo figlio la vita, perché tu sia salvo, e così ti chiede anche a te un poco di sì, un poco di dire sì a una piccola croce. Forse se noi veramente, una volta mi ricordo c'era un frate, no, che stava portando il cilicio e non ce la faceva più a portare il suo cilicio, dava fastidio, e il Signore gli disse, guarda, se tu vedessi il bene che stai facendo con questa sofferenza, tu te ne metteresti 10 addosso. Non so se mi capisci. Noi non sappiamo il bene che facciamo con quella croce. Queste catechesi durano, l'altro giorno ho fatto 128 minuti, 129 minuti. Mi viene in mente, perché mi hai fermato a questi punti? Mi viene in mente la partita di pallone. Dura 90 minuti, un'ora e mezza. Noi stiamo andando meno di 90 minuti. Possiamo prenderci un minuto in più questa sera, l'ultima. C'era una volta un sacerdote novello che va da Padre Pio, questo è bellissimo questa sera, questa è una delle più belle che racconto, no? un sacerdote, la sapete questa? Questa è bellissima, la raccontiamo per quelli che non la sanno. Un sacerdote novello, qua siamo a San Gerno Tondo, qui qua a San Gerno Tondo, dove di questi confessionili, sarà successo in uno di questi confessionili, vado tutto contento, il sacerdote novello, sapete, uno sta tipo, il Francesco e Giancarlo, appena sposi, no? Nel fiore, nel cuore dell'innamoramento, dell'amore. Allora va questo sacerdote a confessarsi da Padre Pio. Padre Pio, appena lo vede, questo è tutto contento che deve incontrare Padre Pio appena lo vede, dice, vai via, vattene, vai via. È tutto mortificato, esce dal confessionile, tutto così. La gente che aveva sentito poi davanti a tutti, dice, ma hai fatto qualcosa di male? No, mi pare che non ho fatto niente di male, ma un'altra volta. Allora, non mi ricordo quando è andato, un'altra volta, si mette in fila, ma un'altra volta, Padre Pio appena lo vede, dice, vai via, vattene, esci. È tutto mortificato, esce un'altra volta, no? Ci mi ha fatto qualcosa? No, mi pare che non ho fatto niente. Dice, vai ancora. Comunque, non mi ricordo se la terza o la quarta volta che proprio lo cacciava. Attenzione che è importantissima questa storia, eh? Perché io ho detto, non cade un uccellino senza che il Padre vostro lo voglia. Una persona non ti può mortificare, non ti può mandare a quel paese, non ti può dire cretino, senza che il Padre vostro lo voglia. E perché il Padre può volere questo? Attenzione a quello che vi dico adesso, state attenti, state attenti, domanda da 10 milioni di dollari. Shhh. Va una terza, quarta volta questo sacerdote, tutto così, no? La prima volta andavo allegro, adesso ci va così. Da Padre Pio lo abbraccia, si mette a piangere e gli dice, figlio mio, perdonami. Il Signore aveva bisogno della tua mortificazione per salvare un'anima. Io gli avevo offerto tutte le mie sofferenze, il Padre Pio aveva le sofferenze, però non bastava per salvare quest'anima, allora mi ha chiesto di cacciarti, perché con la tua mortificazione hai salvato quest'anima. Allora perciò papà permette che quello ti fa del male così. Pensate, mettetevi nei panni di Dio. Muoiono 10.000 persone al giorno, tra questi 10.000 che muoiono, tanti, Dio Padre non li vedrà più per tutta l'eternità, perché muoiono col demonio e resteranno con lui per sempre. Mettetevi nei panni del Padre, a chi deve chiedere aiuto? A noi o a quelli che stanno fuori? Tu sei fratello di Gesù, figlio del Padre, allora lo chiede anche a te. E non gli neghiamo questo aiuto, no? Adesso ci fermiamo qui, ringraziamo il Signore per tutte queste cose, chissà quante cose ancora ci sono da dire. Adesso vi faccio una benedizione. Il Signore, facciamo una cosa importantissima che non facciamo a volte mai. Lo ringraziamo per tutti questi, quello che ci ha detto in questi giorni. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, vi riempie di ogni grazia e benedizione del cielo e vi santifichi. L'intercessione di Maria, a cui vi consacro insieme ai vostri cari, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.